Ovviamente quando si parla di prelievo in generale, evidentemente si allude al prelievo degli organi dal donatore morto, che tecnicamente viene definito donatore cadavere. È evidente che c'è poi tutta un'altra problematica che riguarda il donatore vivente, che è chiaro presuppone un tipo di rapporto donatore-ricevente completamente differente e procedure che sono evidentemente differenti. Peraltro la donazione da vivente interessa una minoranza assoluta dei trapianti che si possono fare e quindi non è il cuore del nostro problema. Il donatore cadavere, chi è il donatore cadavere? Il donatore cadavere è un soggetto che è morto con un processo di morte che è cominciato dal suo cervello. Ed essendo cominciato dal suo cervello, col cervello è morto tutto l'individuo. Però dopo la morte del cervello, quindi con l'individuo che viene definito morto, può sopravvivere il funzionamento di alcuni organi, questo normalmente per qualche ora. E allora, quando si definisce la morte dell'individuo in relazione alla morte del suo cervello, nelle ore successive, essendo quindi questo soggetto identificato come un potenziale donatore d'organi, si può procedere, salve tutte le problematiche evidentemente di consenso e di burocrazia, si può procedere al prelievo degli organi.
A che punto è il problema del rigetto? Negli anni si è ridotto questo
pericolo? Assolutamente sì, diciamo che mentre la trapiantologia ha una storia abbastanza recente per quello che possono essere considerate gli evi nella medicina, nel senso che la trapiantologia è una branca che nasce dagli anni 60, sostanzialmente si è diffusa dagli anni 60 e allora il rigetto era veramente un grande problema. Poi c'è stata una svolta, una prima svolta negli anni 80 e poi successivamente questo problema si è sempre più ridotto. Non è che è scomparso, ma le moderne procedure e soprattutto i moderni presidi farmacologici sono in grado di controllarlo in maniera tale che non è più il problema centrale della trapiantologia.
E come si fa ad esprimere la volontà di donare organi o tessuti?
Dunque, intanto il problema è che la legge italiana presuppone che le persone abbiano in qualche modo espresso in vita il proprio consenso alla donazione, anche semplicemente verbalmente, nel senso che i familiari dell'individuo che si trova in queste condizioni, cioè quindi che è morto, possono poi testimoniare del consenso espresso in vita dal soggetto stesso. È chiaro che si può invece anche esprimerlo in modo differente, più chiaro, per esempio con una adesione alle varie associazioni, come quella per esempio dell'Associazione Italiana dei Donatori d'Organo. Non esiste ancora un meccanismo assolutamente stabilito di espressione formale obbligatoria del consenso, però insomma i modi ci sono.
Domenica prossima, 27 maggio, la giornata nazionale del trapianto di organi, della donazione del trapianto di organi e tessuti. Dalla sua esperienza ha avuto modo di verificare se dopo queste giornate di sensibilizzazione c'è un aumento di donatori?
Non è così diretto, a mio modo di vedere, non è così diretto, né noi potremmo mai constatare di fatto nel sistema sanitario una cosa di questo tipo. Però io posso testimoniare di un trend, e cioè che negli anni sicuramente per queste iniziative o per altri simili, sicuramente la cultura della donazione si è molto diffusa. Si è molto diffusa non solamente nella popolazione, laica, dei non addetti, cioè nella stragrande maggioranza delle persone, ma si è diffusa anche nella classe medica, perché anche la classe medica ha avuto bisogno nei scorsi decenni di educazione alla donazione, perché sono i medici i primi che debbono essere in grado di fare le diagnosi di morte cerebrale, che non è una cosa proprio per tutti, che debbono essere in grado di identificare quindi poi i possibili donatori e in qualche modo lavorare perché questa donazione poi sia possibile. Quindi è una cultura che si è diffusa sicuramente anche grazie alle tante iniziative e probabilmente anche grazie a queste giornate di riflessione.